In particolare penso alla infinita telenovela di Lufthansa che sembra di capire da quello che ha detto Giorgetti sia finita o no. Cominciamo da questo e poi ci racconti un po' come ci si sta avvicinando a questo venerdì.
Allora sì, hai detto bene a chiamarla telenovela. In realtà sembrerebbe che si stiano ultimando gli accordi, anche se sulla vicenda della richiesta di uno sconto all'ultima curva da parte di Lufthansa in realtà si nasconde una questione che è ben più delicata. In realtà sui giornali abbiamo più volte letto i grandi successi di ITA e il rilancio che è avvenuto della ex compagnia di bandiera, che è transitato nonostante il governo ci abbia anche fatto sopra un decreto dicendo che c'è una discontinuità. Questa discontinuità non esiste, non sarebbe volata neanche una farfalla senza le attività transitate dall'Italia ad ITA e senza i lavoratori che ITA ha assunto in maniera discrezionale. Ora, il problema è che però questi grandi successi raccontati dal management, in particolare dal presidente Turicchi di ITA, a nostro avviso non sono poi così reali. A parte anche questa notizia non è una considerazione solo che facciamo noi lavoratori, noi della CUP, noi che seguiamo da tempo questa storia, ma lo fanno anche i grandi media. Mi pare di aver letto qualche giorno fa un articolo di Gianni Dragoni del Sole 24 Ore che diceva appunto che il presidente aveva rappresentato il raggiungimento di una prospettiva di raggiungere un EBIT positivo addirittura di qualche centinaio di milioni, ma lui faceva notare che in realtà era una voce di bilancio al netto della tassazione delle ritenute e che molto probabilmente già emergeva ancora in perdita. Allora ecco che Lufthansa ha fatto scattare la richiesta di uno sconto a fronte molto probabilmente del fatto che ha constatato che i risultati raccontati non sono quelli che in realtà ha raggiunto ITA e che molto probabilmente le disponibilità di cassa di ITA non erano quelle previste nel preaccordo che doveva sancire il loro ingresso. Chiaramente la situazione, il vettore tedesco ha intenzione di entrare nella proprietà di ITA per poi proseguire all'acquisizione totale, ma sulla storia dei 10 milioni di sconto c'è qualcosa che non ce la raccontano nell'avverso giusto. Un'operazione che vale 890 milioni non può saltare per 10 milioni di sconto, e addirittura Giorgetti dice difendiamo l'italianità, noi non svendiamo la compagnia. In realtà la compagnia l'hanno bella che svenduta, questo governo in continuità con quelli precedenti ha deciso di rinunciare alla compagnia di bandiera italiana e questa volta passerà nelle mani della concorrenza. Ora, gli accordi al momento che sono stati fatti dal MEF con il vettore tedesco non sono stati resi pubblici, sembrerebbe che esistano anche degli attriti tra il management attuale di ITA e il top management e appunto chi ha seguito per conto di Lufthansa la vicenda, ma comunque sia non sarà quello che ostacolerà alla definizione dell'operazione che sancirà il passaggio del controllo del vettore italiano nelle mani della concorrenza. Che cosa ne sarà domani di ITA non lo sappiamo. Sicuramente possiamo dire che il governo italiano ha deciso di cedere il controllo, siamo la privatizzazione forse di terza specie, visto i fallimenti delle prime due, quella dei Capitani Coraggiosi e quella poi con Etihad. Vedremo che cosa sarà. È paradossale che si siano spesi un'enorme quantità di denaro pubblico per ridimensionare un vettore. Noi con quei soldi spesi per ridimensionare e per espellere ad oggi, dal 2008 ad oggi sono stati espulsi circa 13.000-14.000 lavoratori dall'Italia. Con quello che è stato speso e per gli ammortizzatori sociali e per ridimensionare il vettore e per in qualche maniera per risarcire anche chi aveva appunto prestato dei soldi ai creditori, a lealità di fallite, in realtà avremmo potuto comprare una fetta importante del vettore tedesco e comunque sì, avremmo avuto una compagnia aerea in pubblica in grado di garantire i collegamenti da e per il nostro paese e quelli interni. In realtà oggi ci mettiamo nelle mani della concorrenza e vedremo quello che succede. Le prime due esperienze, quella sostanziale con i capitani coraggiosi che segnarono l'ingresso alla faccia dell'italianità, raccontava Berlusconi, il principale vettore era Air France, e quello che poi è successo con Etihad, ci hanno raccontato una storia completamente diversa dalla narrazione che veniva fatta dalle istituzioni. C'è stato appunto un ridimensionamento e una fette di mercato che sono passate nelle mani del mercato del trasporto aereo italiano, nelle mani della concorrenza. Ora sarà diverso? Io non credo. Io penso che noi assisteremo sicuramente ai viaggi, ITA si trasformerà molto probabilmente in una navetta per gli aeroporti tedeschi, che sicuramente sono saturi, e lì dove saranno saturi sceglieranno in secondo ordine, in seconda scelta, di utilizzare gli aeroporti italiani e magari l'Italia come base per raggiungere i voli del Sud America e i voli e le destinazioni africane. Però insomma siamo di fronte a una storia di deindustrializzazione del paese, e che peraltro costa tantissimi licenziamenti. 2100 sono l'ultima tranche di licenziamenti che si appresta a fare all'Italia, non avendo avendo ancora le proprie dipendenze, circa 2150-2170 lavoratori, 70 li manterrà per svolgere le attività dell'amministrazione straordinaria, gli altri 2100 li licenzierà entro la fine dell'anno. Insomma, una vicenda davvero, a mio avviso, che ci racconta la miopia, sia la incapacità di definire profili industriali nel paese e di una programmazione industriale nel paese da parte delle istituzioni, sia una storia di sconfitte per i lavoratori e di sacrifici pesantissimi, sia occupazionali che dal punto di vista salariale e dei diritti.
Senti Antonio, fra le varie questioni poi diciamo come dire specifiche ce n'è anche una che riguarda qui da noi a Fiumicino lavoratori e lavoratrici di terra, giusto?
Sì, c'è la vicenda in queste ore, c'è la vicenda sempre legata al ridimensionamento di Alitalia. Quando Alitalia ha ceduto, quando i commissari straordinari hanno deciso di vendere a pezzi quello che restava di Alitalia, un pezzo appunto piccolo, ridimensionato, è stato rilevato, diciamo così, da ITA, anche se viene raccontata, come dicevo, una storia diversa. Un pezzo è stato rilevato dalle manutenzioni, le manutenzioni in particolare da Aditec, e un altro pezzo è stato rilevato, l'handling aeroportuale, quindi il carico e scarico bagagli, le attività di check-in, le attività di rampa, quelle che il passeggero conosce quando arriva in aeroporto, quello sono stati rilevati da Swissport. In realtà in occasione della scadenza del riordino, del bando di riordino aeroportuale effettuato da ADR 7 anni fa, su ordine appunto anche dell'ENAC, dell'Ente Nazionale d'Aviazione Civile, in occasione del rinnovo del bando in scadenza, Swissport non è risultata idonea a continuare a svolgere le attività, e i tre operatori che sono stati scelti, a cui affidare completamente le attività di handling aeroportuale all'aeroporto di Fiumicino, sono appunto altri tre società, tra cui Airport Handling, un nuovo ingresso, Airport Handling, una società di proprietà di Denata, e quindi di fatto con una grossa partecipazione di una compagnia araba. E quindi Swissport è stata in qualche maniera estromessa da questo, si è opposta, è ricorsa al TAR, ci sono state delle lungaggini enormi. Di nuovo l'ultima sentenza del TAR ha riaffidato ad Aeroporti di Roma la ridefinizione della graduatoria tra i partecipanti al bando, e ancora una volta su eSport è risultata non idonea a proseguire le attività. Questo che cosa significa? Che subentrerà appunto questo nuovo soggetto, che continuerà a dividersi il mercato aeroportuale con Aviation Service e con Avia Partner, e quindi eSport resterà fuori. Ora il problema è che ci sono 1800 lavoratori alle dipendenze di eSport aggiunti dalla ex Alitalia per svolgere quelle attività, che dovranno cambiare casacca. E dove andranno? E qui nasce il grande punto interrogativo. Perché? Perché bisogna vedere quali saranno le scelte che effettueranno i vettori che oggi si fanno servire da eSport per le attività di handling, dove andranno. Non sono obbligati a scegliere il soggetto che subentra a eSport, ma potrebbero scegliere altri soggetti. La stessa ITA, che in una prospettiva di ingresso nel capitale di Lufthansa potrebbe decidere di fare autoproduzione. Insomma, ci sono altri 1800 lavoratori che in qualche maniera entrano un po' in una fase delicatissima, in cui dovranno vedere se verrà confermata la loro continuità occupazionale e soprattutto i diritti acquisiti, quindi i salari e appunto la normativa pregressa. Una situazione che si va ad aggiungere a quella che dicevo di ITA. E quello che è paradossale è che anche questo era stato chiamato un rilancio. La vendita a pezzi di Alitalia era stata raccontata come una prospettiva di rilancio per il settore. In realtà, ecco, siamo a questo: i commissari straordinari hanno scelto di dare ad un concorrente le attività di handling, e questo concorrente non sembra essere idoneo per più volte alla graduatoria. Ora lui l'ha impugnato, ma i tempi sembrano molto stretti, quelli imposti da ADR. Entro il 23 di dicembre i vettori dovranno comunicare da quale dei soggetti societari si faranno continuare a fare le attività di handling, e di conseguenza a febbraio eSport lascerà definitivamente le attività e subentrerà il nuovo soggetto, unendosi agli altri due che dicevo già operano su Fiumicino. Quindi intanto saltano le prospettive di assunzione dal bacino dei cassaintegrati all'Italia, che attendevano di essere inseriti, sono circa 200 lavoratori che sono rimasti in cassa integrazione e altri 200 che sono stati assunti da eSport solo a tempo determinato. Anche lì sulla continuità dei precari ci saranno grossi problemi. Gli accordi sindacali che vennero sottoscritti dalle organizzazioni che accompagnarono questo processo di frammentazione della ex compagnia di bandiera in realtà prevedevano l'assorbimento di questi 400 lavoratori già compiuto nel momento in cui ne stiamo parlando. In realtà, ripeto, la realtà è diversa: 200 sono a tempo determinato e altri 200 stanno nei 2100 che all'Italia licenzierà, e quindi insomma 2100 sono quelli che perderanno il posto di lavoro e 1800 che sono quelli a tempo indeterminato in esercizio di eSport nei prossimi due mesi saranno un po' sul lotto volante e dovranno un po' capire quale sarà il loro futuro. Mi auguro che la vertenza decolli, e decolli rapidamente, perché c'è tanto da difendere in un settore che poi non è in crisi. I risultati in termini di crescita del traffico passeggeri e merci del 2024 sono risultati da record di tutti i tempi in termini di incremento. Stiamo parlando del 14% in più dei passeggeri trasportati in Italia rispetto al 2019, quindi nella fase pre-Covid. Siamo all'11% in più, per esempio, su Fiumicino, all'11% su base nazionale per quanto riguarda rispetto al 2023. Siamo al 17% in più delle merci. Un dato: in termini di passeggeri, Fiumicino quest'anno ha raggiunto un più 25% rispetto al 2023, e stiamo qui a parlare di licenziamenti, di accordi che non vengono onorati, di lavoratori che precari che saltano invece di essere assunti. Davvero una roba aberrante, e ancora più aberrante immaginare che tutto questo avviene in un aeroporto in cui prestano le attività società che svolgono attività in concessione pubblica, e addirittura abbiamo una società come ITA che è di proprietà pubblica. Insomma, veramente una vicenda incredibile, che viene tenuta nascosta dalla maggioranza dell'informazione mainstream e, ahimè, anche da parte delle organizzazioni sindacali mainstream, che potrebbero esercitare e dovrebbero esercitare un ruolo completamente diverso. Vedremo queste vicende anche di inserirle nell'ambito dello sciopero generale, perché di questioni generali si tratta, anche se su specifica scala vertenziale, e cercheremo di farli partecipare non solo allo sciopero, almeno quelli che in attività, ma anche alla manifestazione che ci sarà a Roma il 29 in occasione dello sciopero dalle ore 10 e partirà da Piazza Indipendenza.
Benissimo, Antonio, in conclusione, poi ci risentiremo la prossima settimana, ovviamente venerdì, però come è organizzata la giornata del 29?
La giornata del 29 è organizzata in questa maniera: si farà un concentramento, come dicevo, ci concentreremo in Piazza dell'Indipendenza tra le 9:30 e le 10, e poi ci sarà un corteo che raggiungerà Piazza Barberini passando per via Cernaia, quindi davanti al Ministero dell'Economia e Finanza. Un successo anche dei mediatori delle organizzazioni sindacali, che hanno dovuto penare con la questura che ha cercato di non farci passare davanti al Ministero dell'Economia e Finanza. È paradossale, lo sciopero nasce anche contro una finanziaria che è una finanziaria alla Robin Hood al contrario, toglie ai poveri per darla ai ricchi, e che appunto non affronta i nodi essenziali che affliggono la vita dei lavoratori e delle masse popolari, come ad esempio la questione della sanità, come la questione della pensione, la questione dei servizi sociali, la questione della casa. Insomma, tutte questioni a cui si risponde con politiche di austerity e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura securitarie, facendo diventare un problema di ordine pubblico i problemi sociali, con appunto il decreto legislativo 1660 che ne chiederemo l'abrogazione. In quella giornata ci concentreremo, come dicevo, a Piazza Venezia, a Piazza Indipendenza, proseguiremo il corteo per via Cernaia, dopo via Goito entreremo in via Cernaia, dopodiché raggiungeremo appunto Piazza Barberini. Da lì si partirà una delegazione davanti al Ministero del Lavoro in via Veneto e terremo una conferenza stampa. Ci auguriamo che sarà una giornata partecipata, importante. Abbiamo ritenuto di cogliere l'occasione in questa giornata così di grande mobilitazione, anche se su piattaforme completamente diverse da CGIL e UIL, anche, anzi, direi molto lontane. Nella stessa data hanno scelto, paradossalmente, poi bisogna ricordarlo, lo sciopero del 29 è stato indetto in primis da CUB e SGB 14 giorni prima che venisse indetto da CGIL e UIL, che hanno scelto la data del 29 semplicemente perché per le questioni legate all'esercizio del diritto di sciopero e quindi ai vincoli che pone la legge 146. Ecco, questa concentrazione di mobilità